sua bellezza, il suo dolce sapore. La terra, il cielo, il vino, l'amore, questa canzone la si è già sentita. Ma cosa canta l'uomo quando muore?
Quando si spegne il sole e le altre stelle, anche la luna e il sangue s'annerisce. Il fiore del tuo essere appassisce, verme di ghiaccio colorano la pelle. Che cosa canta l'uomo che finisce?
Che conta essere nati se si muore? Che vale essere vivi se moriamo?
Se poi io morirò, perché ti amo?
Se poi si ferma, perché batte il cuore?
È tutta qui la vita che possiamo.
La morte di una vite, di una rosa, una cosa da arare e seminare e anche concimare perché sia fruttuosa.
Un giorno, sotto un mucchio di gran turco, non sopra, sotto ben sepolta, trovò una patata.
Come poteva esserci arrivata? Poi ricordò che 13 anni prima ne aveva scaricato una sacca.
13 anni prima, perché non era morta o non si era seccata?
Perché non era morta, pensava il contadino. Chi ha le scarpe grosse spesso ha il cervello fino. Colse una rosa rossa che aveva nel giardino, la mise nel gran turco, senza terra, la mise sotto, come si seppelliscono i beni in una guerra, la mise e aspettò.
La mise e aspettò un mese, un altro mese e tutto il terzo mese. Poi scavò nel gran turco e poi la prese. Ed era viva, era rossa e viveva, fiammeggiava e splendeva. Ma subito morì.
Un cane molto vecchio, già morente. Lo mise nel gran turco, lo mise sotto. Il cane non voleva, piangeva, abbaiava, ma lui non legò. Lo seppellì e aspettò.
Lo seppellì e aspettò. Un mese, un altro mese, un anno intero. Poi scavò nel gran turco e lo trovò. Era vivo, viveva, respirava, saltava e abbaiava. Ma subito morì.
Pensoso.
Allora il pensoso contadino vendette i suoi averi, tutto quello che aveva, vendette ogni cosa, bestie, campi, frutteto. Vendette anche il giardino, la patria della rosa, e la vigna dell'uva, la sorgente del vino, e costruì un granaio tutto bianco, un gran granaio bianco, senza porte e finestre, con un buco nel tetto. Poi comprò 100 cani di gran turco, lo rovesciò nel buco, riempì tutto il granaio fino al tetto, entrò e chiuse il buco in un modo perfetto. Poi spense la candela e piano, 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 scavando con il corpo, con la mano, si ficcò nel gran turco, si ficcò tutto sotto e ci restò.
Là sotto non mangiava, non beveva, là sotto non parlava, non vedeva, non andava, non camminava, però non invecchiava, non invecchiava, e di non invecchiare si accontentava.
Ed ecco che arrivarono sua cugina Miseria e l'altra Carestia e sua sorella Fame, e gli affamati andavano al granaio. Le bestie sono morte, abbiamo fame.
Non c'è stato raccolto, abbiamo fame.
Dacci un po' di gran turco, vecchio, apri le porte.
Le porte sono morte, non ci sono le porte, e se anche ci fossero sarebbero ben chiuse, e se anche si aprissero io mi infilzerei con questa forca.
Torrenti, fiumi, allagò le campagne, coprì d'acqua le terre, le allagò. Le Queste sono morte le case allagate, i marcini raccolti. Qui fuori c'è la fame, vecchio! Apri le porte!
Le porte sono morte, anche se ci fossero sarebbero ben chiuse, anche se si aprissero io le sfarzerei con le mie mani. Questo per tutto è mio! Chi come chi? Si nasce dalla morte, ma il segreto, e il segreto è una delle spine.
Chi ha paura di morire, muore. Chi ama è troppo nuovo per finire.
Chi ha paura vive senza amore. Chi ama non ha tempo di morire. Thank you. prima dei movimenti, e il cielo se ampio e chiaro ancora si distende, grande, alto, padre, madre, ininterrotto da aguzzi resti di aerei militari o rugginoso strame di satelliti o precoci astronavi, mi conceda l'immensa intimità di questo canto. Lei, lui, separati da barra schemba, uniti solamente da una mite nominazione, nella minima massima differenza, la visibile e sopportabile sequenza alfabetica. Lei, lui, maiuscoli per desiderio di storia o profezia di memoria, sciolte carni, anime lontane e se concluse nello spazio di eventi e di cagioni. Lei, qui, senza barra schemba, cammina in un momento mattutino di un mercoledì, in un centro, in un luogo città, questa, quella, ed entra, seguita dalla nostra attenta fame, come da telecamera nascosta in una, ecco la decisione, libreria, già che lo vedrete, qui si tratta ancora di humanitas, e sia l'ultima enfasi, questa parola interamente maiuscola. Lei, quella donna, l'appena entrata, è alta, forse troppo. Certi uomini si umiliano a vederla. Sono stupidi. Ha un profilo, noi lo vediamo, standone accanto non visti, ma non ne cavo l'uso di parentesi in poesia? Non è contraddittoria nella totalità del dire la chiosa, la riserva di senso, questo a parte da cui ha l'ironia? Sì, lo negavo, e ancora adesso lo nego, però mi contraddico. Un profilo bianco e sottile, un misto di profili dei miei amori, perché oh, sarebbe menzogna pensare che non sia qui intero a parlare io, il mio cuore e il mio sangue. Non è lui, lui e lui lo sa, noi soltanto, sebbene ancora per poco, lo sappiamo. Non è, sebbene fra parentesi, questo un immenso e delizioso privilegio. Trafugasse il sangue trafugato. Lei non arrossisce, poco sangue. E quasi ci si scusa di quel fatto col professore. No, denuncia, si intende. E circola segreta la battuta. Non si denuncia un vampiro.
Lei silenziosa se ne va, stordita, molto innocente e già disnemorata.
Lei, la vera lei, non ha visto o sentito. Era laggiù davanti ad un angelico blu e rosso mantello.
Lui, invece, sì, perché era vicino e gli è spiaciuto, gli ha ricordato sua madre. E soffriva di essere lì. E quasi usciva, però...
Quinto movimento, non subito.
Persino i vili, quando se ne accorgono, la fuga, l'atto di fuggire, è orribile.
Lui un vile? No, era solamente comparazio ad addendum. Così si inoltra nella lunga sala, libraria, lungo gli scaffali, indugerà un poco prima di uscire. Il libro dove pensava che fosse, ma non era, e lo dice al cassiere, che è propenso a lei, al suo problema. Problema vorrebbe essere lui per lei, o desiderio. Lei già lo è per lui. Lei dice che il libro, quello là, non l'ha trovato. Lui, il vero lui, dietro, sente, ed ecco, si sente in colpa, ride, perché un libro non è di chi lo trova. Lo nasconde tuttavia, forse senza volere, dietro il corpo.
E il cassiere sulla vicenda è meno sbrigativo di quanto sia di solito. Davvero, signora, non c'è. È strano, io l'ho veduto, ne sono quasi certo. Una copia, sì, c'era. Se mi aspetta, ora sbrigo il signore, dopo chiamo uno che mi sostituisca a quella casa e poi l'accompagno allo scaffale. Come? No, non degli autori, ecco lo sbaglio, ma degli argomenti. Solo un momento, lui ripete, complice, come se non di un libro si trattasse, ma di cose più intime.
E invece, cosa c'è di più intimo di un libro? Dato, avuto, letto insieme, o alterno, raccontato, riletto, forse a letto, galeotto d'amore. Intanto lui vede che lei, per il libro, accetta il gioco e quella spiega corte da cassiere. Lui fa un passo di fianco, come fosse lì, ma non per pagare. Lui non vuole che quella donna sappia che lui ha il libro che lei cerca. Ma nel passo ora le vede, come noi vedemmo nei primi tempi della storia, il profilo. E allora, ora, è gloria, perché anche lui è un io, sicché il libro ancora nasconde nell'ombra del corpo emozionato, come prima della creazione, forse nato di amorose vertigini, teneva nascosto il verbo essere, il suo nome, Dio. Si interessa a quel libro e lo fa perché lei si è soddisfatta e grata e perciò si è possibile scambiarsi parole, poi non subito, si intende, che c'è di meglio il mondo dell'attesa quando la donna è presa, poi i baci e poi al momento opportuno il calore delle carni e lui l'altro, il protagonista, ma forse la protagonista è lei, tiene nascosto il libro come fosse una colpa o un segreto desiderio. Quello sdrucciolo che è uno dei sillabo carente.
Movimento come muove un tavolo.
Quel passo in avanzata.
Fuga insieme all'agguato consumato.
Scivolamento in uno scatto spiego.
Doppia e svelta faena coniugale accanto all'incornata del lavoro.
Alto compito compito spaziale di presto, molto presto sincopati del lentissimo orgasmo che procrastina. Settimo, dunque. Lei aspetta paziente il minuto sbrigarsi del cassiere che chiama brusco un aiuto a far vedere chi è lì che comanda e quello occorre, non per ideacre cadaver, ma minus ubi maior cessa.
Intanto lui sorveglia di accanto non veduto tutti quei propedeutici e la guarda e la consiglia nel segreto, quel corpo alto che lui non teme, quella faccia che per baciarla, pensa, uno si alzerebbe sulla punta dei piedi, come un piccolo a una zia molto dolce o alla Madonna.
Intanto lei pensa vorrebbe dire al cassiere che fosse cosa inutile andare tutti e due a quegli argomenti, potrebbe andarci da sola, ma sa e vede che non è opportuno, questo piccolo viaggio sa da fare, la commedia cortese recitare che il cassiere ha annunciato con fanfare. Lei ha creanza, ha mondo, sa affrontare anche più fastidiose contingenze e allora vanno. Lui, il cassiere, cui solo a capofrase il pronome ha la prima maiuscola, la precede lezioso in cerimonia e poi precede il passo e poi capendo che, poiché è lui che conosce la strada, è opportuno che lui avanti vada.
Lui, titolare del pronome maiuscolo, prima con lo sguardo li segue, poi coi piedi li insegue, gli impedina, scivolando lungo le lunghe sequele dei titoli.
Se sapesse che lui o un altro, uno qualsiasi, buco, quei dorsi, quelle copertine, passa distratto, come non vedendoli. Cosa importa agli autori di altri amori che impediscano a lui, a uno qualsiasi, di fermarsi ad amare le sue pagine? E cosa importa a me? Io qui non soffro, solo perché chi ascolta qui mi legge. Non giurai, come per le parentesi che sono in una poesia, contraddittori. Nell'assoluta purità del dire che c'entrano i puntini maliziosi, ammiccamento di, noi sappiamo, da, il resto lo si può immaginare. Sì, lo giurai, lo giuro, e però mi contraddico.
Il cassiere non vede il libro dove pensava fosse, si volta. È spiacevole, signora, davvero, era qui questa mattina. Qualcuno deve averlo preso. È strano, ero io alla cassa e non l'ho visto. Che l'abbiano rubato.
Esagera, strafà, che ne sapeva lui che lei avrebbe reso quel libro quel mattino così prezioso incunabolo. A lui piace sembrare preciso, gli piace che lei creda che lui vada come bravo pastore le sue pecore, conoscendo al mattino ciascuno i libri che lì stanno, uno a uno. Tu malo consiglio, fottiti e decasillalo, te lo dice tuo figlio.
Beh, non importa, grazie. Lei dice, non dico sia contenta, ci sperava. Solo per quello andava sopportando quel cicispeo di Bravo. Però adesso non ce n'è più motivo.
Intanto lui cosa? Lui, che fare? Perché lui sa che lei sta per uscire e il libro dietro scotta, è una moneta, la spesa bene, è un talento da far bene e fruttare. Rimetterlo non visto al suo posto.
Mossa fianca.
Intervenire dicendo, sento signora che cercava questo.
Mossa scoperta di chi già spiava.
Certo che spia, ma non è spiare, non spia come una spia. Che cosa fare?
Intanto va.
Che fare?
Il cassiere.
Lui che non ha quella bella moneta.
Dice cose, tenta di riuscire a prolungare la conversazione. Lei, con bella fretta ormai, solo con cenni di necessaria cortesia.
Che fare? Dietro gli scaffali, lo vedessero gli autori, si affretta come il lupo all'inganno, prima arriva di lui e lei alla cassa come allora arrivasse, anzi da un po' arrivato, però non si avvicina al sostituto, lì aspetta, poi si vedrà. Decimo movimento. Si vede.
Il cassiere manda via il sostituto. È nervoso. Sente che gli sfugge il momento, l'occasione, il potere d'acquisto, l'avventura di quella scorpacciata di bellezza. Lui così pigro che solo se gli cade la focaccia nel piatto sente bocca la vogliosa saliva. Ma ecco, vede quel cliente che in teoria precede il servizio. La donna. Ecco come farsi bello spavalto in fronte a lei. Un momento, signore, la signora va servita prima di lei. Non è sfida da Orlando, ma per lui è oltranza di coraggio. Non importa, lei dice, me ne vado. E per la prima volta, poiché deve forse scusarsi della prepotenza involontariamente procurata, lo guarda lì, fermo, col libro parzialmente nascosto dietro a sé.
E accade, poiché era ora, e perciò silenziosa suona nel canto d'ombra l'orchestrina. Lo scambievole lampo, glens, visioni, che al centro del poema si incastona. Scambievole, nel senso che anche lei non soltanto lo vede, ma lo guarda, sebbene di femminile discrezione, attenta, e nell'abisso della mente riconosce quel volto sconosciuto, rientro che vi assilla un fottuto, sapete? Come quando è accaduto a voi, a me, che subito, fraterno, colmo di una dolcissima presenza, dell'angosciosa impossibilità a non essere stato, a non essere per essere più, apparve un volto. E anche lui, che dopo tutto prima aveva ammirato e curiosito una bellezza, ora nel crogiuolo di quel diritto sguardo, la guarda, riguardato, se la sente e sente nell'anima che se stesso è necessaria come amorosa sostanza dell'aria, malinconia gioiosa del futuro, allora stanno zitti. Invidioso, io che ritardo sono, lo confesso, di quel mutuo silenzio, invidioso di quel momento d'arte della vita.
Il cassiere, nervoso e perplesso a causa dell'inducio, fatto acuto come lupo affamato, vede allora in mano a lui il libro e... Ah! Sbotta, scoppia! scoprendo i denti come se scoprisse un'altra volta una refurtiva, contratto in congestione alla coluta come un cicerone impalernato all'apice della requisitoria, tendellito contro di lui. Signore! Dove l'ha preso quel libro?
Lui non pronuncia la facile risposta, la guarda, e lei lo guarda. Al libro, ad altro, del tutto indifferenti. Ma il cassiere è lì che batte monco tamburino nel Waterloo d'amore e dice: guardi questo libro, è per la signora. Lei e lui allora decidono in silenzio di occuparsi di quella cosa per un poco ancora. Lo guardano.
Arrossisce, ma argomenta. Vede, signore, è che la signora lo aveva prenotato. Poi schiacciato da obbligo professionale, e se lei vuole ne ordino una coppia. E guarda lei per dire: non vedi quanto fanno per te.
Undicesimo movimento, corale. Ciascuno col suo libro da pagare, frettoloso di leggerlo, o di andare ad altri acquisti, in rosticceria, per esempio, quelle demoniache librerie dei corpi gaudenti, e premono, non troppo, ma evidenti, come era dire: cos'è questa lentezza?
Il cassiere ha aspettato ormai tutto il possibile, li guarda, lei, lui, ora la sghemba nulla ogni oscena differenza, lui, lei, che ora ritardano a riguardarsi per il batticuore. 65 anni in due, guardateli come dei ragazzi.
E poi, d'improvviso, come nelle frasi e nell'amore, parlano insieme, dicono: noi li ascolteremo separatamente, immaginando l'incrocio di voci. Va bene, me lo ordini?
E lo lasci pure a noi.
Sicché il concetto espresso non è chiaro. Come? Dice il cassiere, fatto pallido, sentendosi già terzo incomodo. Lui e lei si guardano e ridono della cacofonia, il loro primo gioco. E lui cede a lei la parola, e lei accetta e dice:
il libro lo lasci pure a lui.
Ma nemmeno per sogno! Resiste più realista del re il cassiere. Lei lo ha cercato per prima, il libro è suo. È vero, mente lui. Io l'ho veduta che lo cercava. Un corteggiamento retroattivo. Lei ride insieme a lui.
E dietro la gente, ormai insofferente, e oggi vive, in libreria non vanno prepotenti o aggressivi. Così mi piace credere, si limita a qualche cambio della posizione, spostando il peso dei corpi, dei libri, da una all'altra gamba. Vede, trionfa il cassiere che lotta senza causa, che se ne accorge. E c'è una pausa ancora, ma la gente, il coro, lo sentite nonostante sia coro da libreria, fa un mormorio e qualcuno, una voce, scoppia dietro.
Ma che cosa succede lì alla cassa? Forse un lettore, l'ultimo, del Crespo Bacunin. Qui si lavora, sa, un dervisci il cassiere prontissimo a sedare fuciliere di Odessa l'ammutinamento. Dodicesimo movimento. Lui posa il libro e dice: ecco, è suo.
Se vuole, glielo presto.
Ridono nell'amore. Casa comune, caldo e silenzioso.
Il cassiere è in disgusto e sgomento. Vorrebbe un momento di riposo.
tredicesimo movimento.
Un ronzio della cassa e cash. E sbrigarsi per farla finita, il cassiere, minuscolo nella sconfitta, nel lutto di un bene mai avuto, estrae lo scontrino amarmente, come un chirurgo estrae la troppo facile ciste da un ventre.
Il coro sospira. Il libro nel sacchetto di carta fa un fruscio tonfo, amichevole. Lei lo prende, dice buongiorno, si avvia. Lui, senza dire buongiorno, la segue. Il coro fa mezzo passo avanti. Libri, libri, scrigni del tempo male e benedetto di cui Shakespeare parlava. Lei è alla porta che è tutta di cristallo, tutta aperta, entrano dei clienti. Lei si ferma per lasciarli passare. Lui sta fermo dietro di lei, sentendo che odore, non ha fretta. Ora la porta è sgombra, ma lei non esce. Ha amore per il luogo, si volta e guarda lui. Lui la guarda, poi lei, vedete, toglie dal sacchetto il libro e l'alza come un pane, un calice, e lui nelle labbra lo tocca e ride lei, e vanno insieme nella varia folta.